Allora, via quindi allo spazio approfondimenti di questa mattina. Come annunciato, con noi c'è Cesare Piccitto della redazione della rivista Giro di Vite. Ciao Cesare e buona giornata. Innanzitutto grazie per la tua disponibilità.
Grazie a te, Marco.
Allora, Cesare, questa mattina con te vogliamo affrontare alcune cose inerenti, diciamo così, alla questione della presunta trattativa che c'è stata tra Stato e mafia nei primi anni 90, una discussione, una polemica che ormai prosegue da diversi giorni. Sono convinto, ma è una mia deduzione, che il 25 giugno del 92, durante l'incontro in caserma a Palermo tra mio fratello e il colonnello Mori, il capitano De Donno, non si parlò del rapporto della Ross su mafia e appalti, come invece ha sostenuto Mori, ma della trattativa tra mafia e Stato, di cui Paolo era già a conoscenza, come hanno recentemente rivelato Claudio Martelli e Liliana Ferrara. Lo ha detto proprio questa mattina Salvatore Borsellino, che è il fratello appunto del magistrato ucciso, in un intervento che è stato registrato da Radio Anch'io. Ritengo, ha ribadito, che Paolo sia stato ucciso perché si è messo di traverso rispetto a questa trattativa. Ecco, Cesare, con te vogliamo appunto parlare di questo, del Papello di cui tanto si discute in queste ore. Ecco, se puoi dirci quella che è la tua idea rispetto alla vicenda.
Allora, per quanto riguarda il Papello, abbiamo avuto, diciamo, un quadro un po' più completo dalla trasmissione TV di Anno Zero. Cioè, diciamo che Anno Zero ha messo insieme i pezzi che da un po' stanno emergendo alle indagini, soprattutto per quanto riguarda il filone di Caltanissetta, che è mirato proprio alle stragi del 92. Quello che ne viene fuori cos'è? Che praticamente questo Papello dimostra in maniera, a quanto pare, inconfutabile la trattativa tra lo Stato e la mafia. Però le dichiarazioni proprio in questi giorni, in questo periodo, in queste ore si susseguono e non sono tutte quante uguali. Abbiamo Pietro Grasso che dice sì, si è trattato con lo Stato, diciamo, l'ha ammesso perché lo Stato era in difficoltà e ha ricattato e quindi abbiamo dovuto trattare. Dall'altra parte c'è il colonnello Mori che già ieri smentiva tutto in qualche modo, facendo dichiarazioni spontanee in tribunale diceva no. Le trattative non ce ne sono state, ci sono stati degli approcci per la cattura dei latitanti. Possono sembrare delle sfumature, ma è importante capire intanto quando è cominciata questa trattativa, se è iniziata prima di tutte e due le stragi o è iniziata subito dopo la strage di Capaci. E poi capire anche come è cambiato l'approccio della politica con la mafia. Se noi facciamo un po' di attenzione, vediamo gli ultimi risvolti successivi alle stragi, vediamo quello che è successo con l'arresto di Rina, che è rimasto molto nebuloso. Ci sono dei covi che non vengono per esempio perquisiti, oppure la questione centrale che è portata avanti anche, come tu sottolineavi, da Salvatore Borsellino, cioè la famosa agenda rossa. Sono, diciamo, questi qua due punti fondamentali su cui non si è fatta mai realmente chiarezza. L'agenda rossa, appunto, cioè, diciamo, sta creando quello che è un movimento anche strumentale. C'è stata, diciamo, un'arrestazione grossa a Roma e altrove, dove appunto diversi manifestanti spendono questa agenda, cioè cercare di capire dove è finita. Quindi abbiamo, diciamo, riguardo al Papello due aspetti. Uno a livello, diciamo così, comunicazionale, delle informazioni che ancora sono nebulose, che ancora non è del tutto chiaro. E poi cercare di capire dove porteranno queste rivelazioni di Gianginino Junior. È importante sicuramente capire dove è andata a finire questa agenda rossa e dove è andata a finire tutto il resto degli altri memoriali. Se andiamo indietro, per esempio, da Portella della Ginestra, quindi alla prima strage di Stato, così chiamata, alla morte di Salvatore Giuliani, ci sono diversi memoriali, diverse agende elettroniche, agende cartacee, che sono sparite negli anni. Per esempio, appunto, il memoriale di Salvatore Giuliano, oppure mi viene da pensare ancora al memoriale del prefetto della Chiesa, che era in una cassaforte, in una caserma a Palermo. C'è questa zona grigia che in qualche modo dovrebbe riuscire ad emergere finalmente, però ripeto ancora tutto in fase di istruttoria, in fase processuale.
Certo, quindi dovremo aspettare ancora sicuramente la conclusione, insomma, di questa inchiesta per capire appunto fino a che punto si è spinta questa trattativa. Ecco, nel frattempo ieri la Rifondazione Comunista, il gruppo regionale di Rifondazione Comunista Lombardia, ha chiesto al governatore Formigoni di revocare con urgenza sia allo stesso Mori che al colonnello Giuseppe De Donno l'incarico di componenti esterni nel Comitato regionale per la legalità e la trasparenza delle procedure regionali. Siamo garantisti, dicono dalla PRC, non ci piacciono le condanne preventive, ma il contrasto alla presenza del crimine organizzato alla vigilia dei megaappalti di Expo 2015 per Milano è una questione troppo seria affinché ci possano essere dubbi. Ecco, questo è quanto chiede
Sì,
il...
ma la richiesta del PRC Lombardia è legittima.
È
Poi,
legittimo.
se parliamo di mafia a livello nazionale, ci sarebbe anche da discutere che fine ha fatto la commissione antimafia a Milano. Cioè, si era parlato di istituirla proprio riguardo anche all'Expo, ora mi pare che sia stata sciolta. C'è anche questo tipo di ambiguità da parte della politica, questo non saper decidere in qualche modo, che non fa altro che far nascere nebbia e nebulosa sugli affari che poi si fanno.
Certo, proprio oggi sui quotidiani locali troviamo due notizie, una sul Corriere della Sera, la pagina dedicata alla Lombardia, la pagina numero 11, allarme, infiltrazioni mafiose in Brianza, le mani dell''ndrangheta su appalti, società di trasporti, sale bingo e centri commerciali, insomma un radicamento quello dell''ndrangheta nella zona di Milano e della Brianza, non è certo una novità, però continuano a arrivare segnali in questo senso e c'è una dichiarazione di Vincenzo Ascrizzi, che è capogruppo di Rifondazione in Consiglio Comunale, che dice: per combattere le mafie in modo efficace è necessario partire dai consigli comunali e dalle strategie urbanistiche delle amministrazioni. Ecco, tu sei d'accordo su questo, Cesare?
Sì, sicuramente c'è bisogno di un organismo che fa del monitoraggio riguardo alle amministrazioni, partire dai consigli comunali fino, diciamo, ai livelli più alti. Sempre in Lombardia io ricordo l'azione culturale che sta facendo Giulio Cavalli, proprio nella zona milanese, a Lodi. Lui, diciamo, fa teatro, ma sostanzialmente non fa altro che aprire squarci anche di discussione, di squarci sulla politica delle vostre zone, perché ormai è evidente che i segnali sono forti. Anche in Lombardia c'è l'infiltrazione mafiosa, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Anche nel Bresciano c'è un'infiltrazione, ma ovviamente non sono cose che dico io, ma sono cose che emergono dalle indagini. Quindi diciamo che il problema non è più nazionale, e a questo punto verrebbe da dire ormai è un problema di tipo europeo. Se pensiamo per esempio alla strage di Duisburg, che ormai è stata un po' dimenticata. Ora, che sia 'ndrangheta, che sia mafia, che sia Sacra Corona Unita, c'è comunque un problema essenziale e deve diventare il problema principale dell'agenda politica, quello che è la lotta alla mafia ad ogni livello, culturale, politico e sociale.
Certo, altra notizia che ti volevo segnalare questa mattina sul Sole 24 Ore Lombardia, l'inchiesta alla pagina numero 15, tutte le confische sotto il Duomo, sono state registrate 105 attività a Milano e provincia, molte sono state scoperte in pieno centro, insomma un elenco delle imprese sottratte definitivamente alla mafia nell'ultimo decennio a Milano e provincia è impressionante, appunto sono 105 attività, 109 immobili, 2.796 reati connessi alla criminalità organizzata tra il 2004 e il 2007 e 32 denunce che hanno portato al blocco di finanziamenti per 44,8 milioni di euro. Ecco, in questa speciale classifica, se possiamo
Infatti.
dire così, Milano ha superato anche Roma.
Sì, infatti, quindi diciamo serve un impegno politico a 360 gradi, quindi per esempio rendere definitivo ormai il 41 bis, oppure fare un'adeguata riforma del processo penale, non, diciamo, non modificare la legge sulle intercettazioni, perché sono tutti degli strumenti che aiutano in maniera fondamentale a combattere la criminalità. Quindi da questo punto di vista la politica deve essere chiara e netta.
Cesare Piccito, grazie per essere stato con noi e a risentirci.
Grazie a te, Marco.
Ciao.